6 di sera magazine.
Buonasera da Angelica Arbasini. Oggi ospitiamo la regista ticinese Denise Fernandez per parlare di Hanami, il suo primo lungometraggio presentato al Locarno Film Festival nell'agosto 2024 e premiato con riconoscimenti internazionali. Produzione Alina Film e Ventura Film con il sostegno di RSI. Domani il film verrà proiettato in anteprima Svizzera e in presenza della regista alle 20:30 al Cinema Lumen di Locarno. Su una remota isola vulcanica che tutti vogliono lasciare, la piccola Nana vuole invece restare. Sua mamma Nia è andata in esilio subito dopo la sua nascita e Nana cresce nella famiglia di suo padre. Un giorno Nana inizia ad avere la febbre alta e viene mandata ai piedi di un vulcano per le cure. Lì incontra un mondo intriso di realismo magico tra sogno e realtà. Più tardi, quando Nana è adolescente, sua mamma Nia torna finalmente sull'isola. Io do il benvenuto alla regista Denise Fernandez.
Buonasera.
Io vorrei partire dal titolo. Può sembrare banale, però è un titolo Hanami particolare perché è una parola giapponese e il film è capoverdiano, per cui che c'entra?
Può centrare, nel senso che può essere anche una sfida autoriale sottolineare ponti che magari sembrano inesistenti tra paesi diversi. Quindi il titolo Hanami è stato dettato un po' dall'intuizione quando il film ancora non aveva una forma vera e propria. Una delle riflessioni che stavo facendo su Capoverde nel momento in cui ho deciso che avrei desiderato tantissimo girare il mio primo lungometraggio lì era semplicemente osservare questo territorio fatto di isole, di 10 isole, una di queste in particolare che è l'isola del film, che è l'isola di Fuego, che è caratterizzata da questo vulcano, e osservare come qualcosa che sembra, un universo che sembra o può essere visto come sconnesso dal mondo o isolato, in realtà aveva dei ponti con un'altra isola che era l'isola del Giappone. E la propria natura dell'isola di Fuego mi ha fatto pensare al Giappone, al vulcano, al Fuji. Le tartarughe, che sono un animale importantissimo a Capo Verde, e la presenza delle tartarughe nello storytelling giapponese. Hanami è una parola che significa osservare la fioritura dei ciliegi in fiore, e l'hanami si manifesta anche con questa pioggia di petali. E Capo Verde ha questa assenza di pioggia. La siccità sono temi importantissimi nell'immaginario capoverdiano, nella poesia capoverdiana, nelle canzoni capoverdiane e nell'emigrazione capoverdiana. E quindi Hanami per me è quasi come se fosse un sentimento, un feeling, e ho sentito che era la parola giusta per dare il titolo a questo film.
La tua storia la ricordiamo, tu sei svizzera ma sei nata in Portogallo da due genitori capoverdiani, ecco, che rapporto c'è con questa terra? Visto anche il film, insomma.
Ma il rapporto è un rapporto che si evolve continuamente e che è cresciuto negli ultimi anni. Essere capoverdiana fa parte della mia identità, ma non è che crescendo in Svizzera era una parte esplorata, come tante persone che ereditano un background, non necessariamente la vita ti permetterà o avrai la necessità di esplorare questo. Ma nel mio caso, come cineasta, crescendo con un cinema soprattutto occidentale, soprattutto all'inizio della mia vita, per me fare Hanami è stato anche una riconnessione e anche una specie di responsabilità, ossia una responsabilità di rappresentazione, di racconto di un universo ancora molto poco conosciuto e a volte addirittura invisibile. Quindi diciamo che anche il film mi ha aiutato a fare questo viaggio al contrario.
Ecco, prima di addentrarci nel film, nei personaggi del film, volevo ricordare che Hanami è stato presentato al Festival di Locarno nell'agosto 2024 e poi ha fatto una serie di giri per il mondo. È stato premiato con riconoscimenti internazionali.
Allora, abbiamo avuto appunto la premiere a Locarno, dove il film ha ricevuto 3 premi e successivamente il film si è entrato in tour mondiale con mia
Chicago, Vancouver, San Paolo.
Con mia grande sorpresa, la sorpresa anche è venuta dal fatto che non ho avuto neanche il tempo di processare quello che è successo a Locarno e abbiamo cominciato anche a ricevere dei riconoscimenti a Chicago, in Francia, in Brasile, in Svezia.
Beh, una bella soddisfazione, insomma.
Sì.
Ecco, parlando invece del film, addentrandoci nella trama, diciamo, volevo parlare della protagonista, Nana, questa bambina, prima bambina e poi adolescente, divisa tra il desiderio di restare sull'isola e soprattutto forse il ritorno della madre. Chi è Nana?
Nana è una bambina che cresce su quest'isola e come tanti destini capoverdiani, ma non solo, anche universalmente, non ha la possibilità di essere cresciuta dai propri genitori. Il padre scompare mentre sua madre emigra. Quindi una bambina che in un certo senso viene cresciuta dall'isola stessa, sia dalla sua comunità che dalla natura che si prende cura di lei. E il film per me è come se vuole darti il benvenuto in questo mondo e viaggiare con lei e accompagnare la sua crescita finché magari anche noi da fuori cominciamo a sentirci parte di questo universo così particolare.
Ecco, sì, sicuramente c'è questo tema importante della migrazione e anche delle radici, no? Il contrasto, secondo me, tra chi parte, deve partire e chi invece deve restare.
Questa dinamica è essenziale, è presente, è alla base dell'identità capoverdiana. Ogni capoverdiano, che sia dentro l'isola o fuori, il tornare, il partire, il conoscere il fuori o non conoscere il fuori, o non conoscere l'isola stessa, fa parte dell'identità. Quindi era fondamentale per me metterlo nel film. Questa
In
dinamica
evidenza.
doveva essere in evidenza perché è una cosa che proprio scolpisce l'identità di questo paese e anch'io, senza neanche rendermene conto, faccio totalmente parte di questo e faccio parte di un paese che appunto la maggior parte delle persone vive fuori da Capo Verde e non dentro. Anche gli anni di sviluppo del film mi hanno fatto anche un po', quando ho cominciato a scriverlo, magari avevo un senso quasi da outsider, finché finalmente anche il film mi ha anche permesso di sentirmi invece parte di qualcosa di inseparabile che ho ricevuto e che ho voluto poi raccontare in questo modo.
E poi c'è quest'altro tema, cioè il rapporto tra madre e figlia, segnato da, direi, un'assenza principalmente, ma poi anche un ritorno.
Sì, il film parla. L'assenza è molto presente nel film. Il tema dell'assenza è presente anche in modi molto celati, ma che narrativamente si abbracciano più avanti col trascorrere del tempo del film e con la crescita della protagonista. Ancora una volta penso che sia un tema molto forte. Magari adesso non nel 2000, negli anni presenti, l'accesso alla connessione con la tecnologia è talmente immediato, anche l'accesso al viaggio è molto evoluto, però il film in modo un po' indiretto comunque dimostra che il film non si basa nel 2025, non abbiamo smartphone nel film, eccetera. Vuole essere un po' temporale. Per me si svolge tra gli anni 90 e 2000, dove quindi quando qualcuno lasciava l'isola, poi le capacità di connessione erano molto, molto, molto limitate. Però il film parla molto dell'assenza, però, come dicevo, in modo molto velato, ma che poi si manifesta sempre più forte con lo trascorrere del film.
C'è un lirismo magico, realismo magico, c'è natura e anche spiritualità. Il vulcano è un simbolo, è presente sull'isola chiaramente, però è anche un simbolo di guarigione e di passaggio, perché quando la bambina sta male viene portata lì perché ha la febbre, no? Quindi c'è appunto qualcosa anche di molto spirituale attorno a questo vulcano.
Sì, è anche presente proprio nella vita reale. Le persone che vivono ai piedi del vulcano hanno una relazione molto particolare. Ad esempio, diciamo che ogni 30 anni c'è sempre un'eruzione che distrugge tutto, ma le persone non hanno paura e si riprendono. C'è un rispetto, c'è una connessione alla terra forte, bellissimo. C'è anche la durezza, c'è anche l'isolamento. Per me una delle premesse del film è che questa persona che cresce su un'isola africana riceve dall'inizio tutto ciò di cui ha bisogno, nonostante ci siano delle assenze. Quindi per me la natura era quasi come se fosse un organismo che è vivo e si prende cura. Quindi può essere anche la risposta alla manifestazione di questa febbre. La natura risponde prendendosi cura di Nana.
Sì, poi fa parte anche della tradizione locale, immagino.
Magari non più come 100 anni fa, però nelle persone più anziane si mantiene, sì.
E senti, sul processo creativo, quali sono state le difficoltà maggiori nel dirigere un film multilingue? Cioè, creolo, francese, inglese, giapponese?
In realtà, personalmente, non c'è stata nessuna sfida, anzi, in realtà meno di quello magari che ci si potrebbe aspettare. A parte il giapponese, riesco a navigare in tutte le altre lingue presenti. Ed è anche una caratteristica, ancora una volta, di questa società, una società multilingue, con persone della diaspora che vivono in parti del mondo molto diverse, e quindi volevo includere questa diversità all'interno del film, ed è stato abbastanza naturale. È stato un lavoro di grande precisione, anche perché il creolo parlato sull'isola di Fogo non è necessariamente lo stesso parlato in un'altra isola capoverdiana.
Certo, immagino.
Io sono capoverdiana, ma non sono di Fogo, sono di un'altra isola, quindi per me in questi anni ho anche c'è stata una piccola ricerca anche linguistica
personale,
però molto piacevole, molto naturale, e al quale hanno partecipato anche gli attori che non sono professionisti del film, al modo in cui anche loro hanno contribuito a rendere i dialoghi in questa loro lingua il più naturale possibile.
A proposito degli attori, come hai scelto le attrici Nana bambina e Nana adolescente?
Allora, anni prima di filmare, un paio d'anni prima di filmare, quando il film era ancora in fase di sviluppo, e quindi fase di sviluppo significa non sai ancora se il film si farà, che è quindi è un po'... Non siano ancora tutte le risposte definitive, però sono andata sull'isola con delle persone del team e ci siamo dette andiamo in un asilo, nido o comunque non andiamo alle scuole, andiamo agli asili, perché magari se tra qualche anno filmeremo, la nostra nana sarà nell'età giusta per fare la nana bambina. Eravamo sull'isola anche per guardare le location, però ci siamo dette, già che ci siamo, è il primo asilo che siamo entrate, la prima bambina che ci ha chiamato l'attenzione è stata proprio la nana, che adesso è la nana bambina del film. Poi dopo gli anni seguenti, ancora in fase di preparazione, l'abbiamo sempre tenuta come speranza, però senza chiudere la decisione, perché ci sono tantissimi fattori che devono portare alla decisione finale. Però quando il film finalmente è entrato in preproduzione, quindi sapevamo che sarebbe stato girato, abbiamo visitato tutte le scuole, tutti gli asili, abbiamo visto tutte le bambine e poi alla fine siamo tornati ancora su di lei. E quindi lei si è mantenuta come scelta, e dal momento che abbiamo scelto lei, per me era fondamentale, fisicamente io avevo questa grande sfida, che per me il fisico racconta sempre qualcosa al corpo, e io non volevo scegliere un'adolescente che poi era completamente diversa o comunque poco credibile. Quindi la sfida è stata quella di... L'obiettivo era: vediamo se riusciamo a trovare un'adolescente che realisticamente può assomigliare. E anche lì, giro di tutta l'isola finché abbiamo trovato Sanaya, che interpreta la nana adolescente, e poi anche la mamma di Nana, che è un'attrice francese che abita a Parigi, ma di origine capoverdiana. E poi dopo alla fine abbiamo visto questo trio, siamo riuscite nell'obiettivo anche di mantenere raccontare la storia anche attraverso questo fisico di persone che si assomigliano molto e che sono sconnesse nel film, ma che poi si rincontrano. Quindi è stato tutto un processo lunghissimo, molto intenso.
Immagino.
Quanto la tua esperienza personale come regista svizzera di origini capoverdiane ha influenzato la storia?
Io non definirei Anami autobiografico, però ogni opera artistica viene dal
vissuto personale.
Dal vissuto personale, dalla propria identità in un modo o nell'altro. Anche se avessi fatto una cosa completamente sconnessa da Capoverde, cosa che ho già fatto in altri miei lavori, comunque c'è sempre la tua identità.
Ci sono dei temi che ritornano probabilmente.
Sì, sì, sì. Però penso che appunto è impossibile, anzi, più si esplora secondo me la propria identità, ma che non deve essere per forza la provenienza, l'identità vuol dire tante cose. Penso che poi si riflette anche nell'opera che si crea. Si spera sempre che l'opera non sia una spolverata, qualcosa di superficiale. Penso che magari c'è una specie di autoresponsabilità nel fare anche un lavoro interiore. Per esempio, io mi ricordo la prima volta che sono andata a Capoverde per questo film, è stata nel 2016, ed ero terrorizzata, non sapevo come muovermi. E dopo sono tornata nel 2017 e poi sono tornata nel 2018. Quindi non è che c'è qualcosa di che è stato più spontaneo. Tutto è stato come una scolpire una scultura. Quindi
un lavoro.
Esattamente. Però alla fine sono anche molto grata. Questo tipo di professione ti permette anche di fare questo. Magari se non fossi cineasta l'avrei mollato dopo il primo viaggio. Però la volontà di portare Anami alla luce è stata tale che sono andata avanti. Adesso se mi porti là, per me è come essere a casa. Quindi sì, penso che non l'identità è quasi impossibile, così come è impossibile sconnettere i personaggi alla natura in cui vivono, la tua propria identità in un modo o nell'altro, anche in modo estremamente celato, sarà, si spera, in quanto autore o autrice, che sarà presente in quello che una persona realizza.
Denise Fernandez, regista di Anami, un film che verrà proiettato in anteprima, in presenza del regista, domani alle 20:30 al Cinema Lumen di Locarno. Grazie Denise.
Grazie a te.
E grazie a voi per averci seguito. 6 di Sera Magazine termina qui per questa settimana. È tutto. Appuntamento a sabato prossimo. Da Angelica Arbasini, l'augurio di una buona serata.